Eccoci, bentornati a tutti. Questa è la nuova puntata di Dobbiamo capire la Formula 1 vista da Maranello. Sempre ormai solita formazione, sono qui con Corra.
Ciao.
E l'ingegnere Ganga.
Ciao a tutti.
Allora, un'altra puntata in cui la Formula 1 è stata pronta a smentirmi, perché è un po' di tempo che dico: ah, ma alla fine vince sempre Verstappen. In realtà sono già due gare che non vince Verstappen. Quindi incredibile, devo dire. Un inizio di stagione abbastanza diverso dal solito. Due vittorie che sono arrivate, una della Ferrari, e questa settimana invece nel GP di Miami, vincitore, finalmente, dopo tantissime gare, Lando Norris. Vittoria anche un po' fortunata, però in generale per il talento inglese meritata, dopo tutto quello che ha sempre fatto vedere, ecco. Con una McLaren che, oltre ad essere stata un po' più fortunata con la strategia, perché la safety è entrata nel momento giusto, in realtà aveva già mostrato di aver fatto dei passi avanti anche sul passo gara. Ecco, quindi, insomma, ingegnere, vuoi spiegare un attimo come hai visto questa McLaren?
Sì, sinceramente un po' inaspettata questa gara, questa anche sconfitta da parte di Red Bull, che l'avevamo lasciata dove in Cina aveva fatto la solita Red Bull. Verstappen aveva dato 56 secondi alla prima McLaren di Piastri, quindi sinceramente non me l'aspettavo questa risalita della McLaren. Norris è stato perfetto, è stato anche un po' fortunato sulla safety car, e poi comunque ce ne parleremo più approfonditamente. Piastri gli mancava qualche aggiornamento, ma ha dimostrato anche lui di fare una buona gara, quindi McLaren che ha portato degli aggiornamenti che hanno funzionato, e hanno funzionato fin da subito, perché a Miami hanno avuto una sola prova libera per provare la macchina, il setup, e sembrava la macchina già funzionare fin dall'inizio, quindi tanto di cappella alla McLaren.
Sì, c'è da dire anche che nella sprint race Norris non era andato così bene, anzi ha fatto abbastanza male, è riuscito a riscattarsi tanto in qualifica al sabato dopo la sprint race quanto la domenica in gara, quindi bravissimo, un po' fortunato, ma questo fa parte dello sport, ecco.
Sì, in realtà la fortuna è derivata un po' dalla safety car, ma anche poi da Verstappen che ha colpito, ecco, uno dei pochissimi errori che abbiamo visto fare a Verstappen. Colpisce nella chicane il paletto, e voci di corridoio, ma anche lo stesso Horner, poi avrebbero detto che questo paletto, non tanto il paletto che ha danneggiato la macchina, ma quanto il sostegno del paletto, quindi il sostegno che lo ancora alla pista, passandoci sopra con la macchina, avrebbe danneggiato leggermente il fondo di Verstappen, e questo comunque potrebbe aver inciso sulle prestazioni della Red Bull, che poi non sono più riuscite ad attaccare la McLaren, Ninja.
Sì, è vero, Verstappen ha fatto il primo errore, direi, in due anni da questa parte, perché la sconfitta di Singapore, sia a Singapore che a Australia, sono state dettate una da un problema di setup e l'altra da problemi alla macchina. Questa, diciamo, è la prima sconfitta per colpa sua, tra virgolette. È ovvio che lui aveva preso il paletto anche per lui nel momento giusto in cui doveva entrare per fare il pit stop, ma sappiamo che la FIA ci mette giri e giri per scegliere prima la virtual, poi la safety, poi farla entrare nel momento sbagliato, quindi alla fine è anche stato sfortunato. Però sì, c'era da segnalare il primo errore di Verstappen.
Però adesso arriva un gran premio, Imola, in cui a portare degli aggiornamenti sostanziosi sarà finalmente Ferrari, quindi in realtà, visto il passo gara di Ferrari, che comunque non era a livello di Red Bull e di Verstappen soprattutto, però neanche così lontano, perché anche questa gara, vuoi il problema, vuoi anche la scorsa gara, la vittoria di Verstappen, però Ferrari era lì. E, insomma, nelle ultime due gare non ci sono stati distacchi abissali nei confronti di Ferrari. Quindi io mi chiedo, tra una McLaren che è tornata più competitiva, una Ferrari che porterà gli aggiornamenti e una Red Bull senza Adrian Newey, le carte in gioco forse si rimescolano un pochino. Adesso non voglio fare quello che dà false speranze, che adesso tutti ci aspettiamo a Imola una super battaglia, però effettivamente diciamo che le variabili in gioco portano a pensare che ce la si possa giocare un po' di più. Corra,
sì, hai fatto un ottimo riassunto, e come dire, la nave Ferrari per ora ha retto, nel senso che appunto a fronte degli sviluppi portati da altre macchine, Red Bull in primis e McLaren in quest'ultimo weekend, siamo lì, ce la stiamo giocando, e come ho detto qualche puntata fa, l'anno in cui la Red Bull è più vulnerabile è questo. Vuoi per il terremoto interno con tutta la questione Horner, vuoi che si è spaccato un po' lo spogliatoio, adesso non sappiamo se Newey se n'è andato a fronte di questo evento o per altre cose, se magari era semplicemente stanco, però la Red Bull quest'anno è più vulnerabile rispetto agli anni passati. Ora, la mia personale esperienza dice di non montarsi la testa prima di vedere questi sviluppi. Aspettiamo questo benedetto weekend di Imola e vediamo cosa salterà fuori. Però la speranza, come dire, è quella lì, nel senso che adesso portiamo gli aggiornamenti e vediamo dove vanno.
No, abbiamo iniziato la stagione comunque con una Red Bull che sembrava già aver vinto il mondiale, probabilmente soprattutto quello costruttore magari lo andrà anche a vincere, però ecco, già dopo poche gare si sono rimescolate molte carte, cioè alla fine la Ferrari sembra che stia lavorando appunto su questi aggiornamenti da portare a Imola, e voci di corridoio parlano di 3 decimi addirittura guadagnati, che poi sono 3, se sono 1,5 o magari poi non è niente, però comunque già hanno qualche speranza in più. Un Newey che abbandona la barca. Sappiamo benissimo che in Formula 1 poi basta veramente poco per cambiare degli equilibri, e a volte anche con la macchina migliore non si vince il campionato se poi non c'è quel clima sereno, collaborativo, e si riesca appunto a portare degli aggiornamenti così funzionanti, perché la Aston Martin 2 anni fa è partita benissimo e poi causa degli aggiornamenti sbagliati, insomma probabilmente qualcosa che non ha funzionato, è decaduta nella fine della stagione. Adesso non vuol dire che la Red Bull arriverà quarta, quinta o fuori dalla zona punti, ci mancherebbe, però sicuramente potrebbe perdere un po' di performance lungo il tragitto, ecco, o almeno non migliorare più di tanto.
Sì, dici bene che quest'anno con questa gara e con queste prime gare abbiamo visto dei distacchi molto più ridotti, una Formula 1 più equilibrata. Io sinceramente non so che cosa aspettarmi dagli aggiornamenti Ferrari, perché qua a Maranello da Vassoro in poi tutti gettano dell'acqua sul fuoco, cioè tutti dicono sì, abbiamo portato delle nuove pance, ma non è che cambia poi c'è così tanto. Però abbiamo visto la Ferrari qua a Fiorano nel filming day, e a me è sembrata un'altra macchina, fondo diverso, pance diverse, l'alettone davanti diversa. Io sinceramente mi aspetto tanto, forse non a Imola, perché io penso che una macchina sia più importante capire la macchina più che portarci degli aggiornamenti, ma se a Imola riusciamo comunque a fare una prestazione solida, magari anche un podio, giocarcela con Red Bull, occhio, perché la Ferrari è veramente, cioè come dicevi tu, sulla strada giusta. Sì. Ferrari e anche c'è McLaren.
Ecco, domanda bruciapelo, no? Visto che non abbiamo volato sviluppi e la macchina sembra solida, vuol dire che forse abbiamo iniziato a capire questa macchina, ce l'abbiamo?
A capire più il regolamento, cioè a capire che direzione prenderla e in che direzione andare per far risaltare questo effetto suolo. E ti faccio solo un esempio: la Mercedes non l'ha mai capito, cioè continua a portare queste pance particolari diverse da tutti gli altri, che non hanno, cioè che non hanno mai funzionato, come anche la sospensione posteriore non ha mai funzionato.
A inizio del regolamento proprio non le ha portate le pance,
sì,
noi facciamo senza le pance,
esatto. Cioè, ma addirittura McLaren la sta stracciando, io non so c'è quanti secondi gli abbia dato, a parità di power unit, cioè McLaren c'è su una power unit e ricordiamo Mercedes, quindi
per la cronaca a fine GP Miami tra Norris e Hamilton corrono ben 16 secondi e mezzo.
Sì, quindi una Mercedes che non c'è mai stata speranza di andare a podio.
Poi posso sottolineare questo momento Ferrari, nel senso che al di là del forse abbiamo capito finalmente la macchina o almeno il regolamento, sta proprio bene la squadra, cioè se la Red Bull ha questo problema di spaccamento dello spogliatoio, diciamo così in maniera molto brutale, Ferrari sta bene, cioè la serenità c'è, e sottolineata anche dal fatto del pit stop da 1,9 secondi, comunque sotto i 2 secondi fatto a Leclerc. Cioè,
secondo me la differenza più grande tra Red Bull e Ferrari sta nel team manager in questo momento. Abbiamo visto un Chris Horner che all'inizio anno ha fatto un casino che ancora adesso ce ne sta pagando, c'è le conseguenze.
Si è trovato quindi molto spesso in situazioni scomode anche.
Molto. Invece un Vasseur che da quando è arrivato è andato a togliere delle persone anche importanti, ci ricordiamo Sanchez, e qua Maranello si è stappata anche qualche bottiglia di champagne, dicono, cioè quando
Rueda.
Quindi ha avuto il coraggio di togliere queste persone, questi pilastri dell'era Binotto, non ultimo anche Xavi, l'ingegnere di pista di Leclerc, e quindi anche Vasseur sta spingendo, secondo me, sulle giuste persone in questo momento. Bravo.
Infatti l'hai nominato, sarebbe stato il nostro prossimo argomento, ma adesso mettiamo un po' tutti insieme, stiamo parlando di cambiamenti, e cambiamenti sono anche quelli che sono avvenuti in casa Ferrari, una notizia fresca di qualche giorno: Xavier Marcos non sarà più l'ingegnere di pista di Charles Leclerc. È subentrato un altro ingegnere. Ti chiedo però, Inge, cambiare ingegnere di pista durante la stagione? Adesso noi vediamo quello che c'è da fuori, quindi noi pensiamo ha cambiato ingegnere di pista, probabilmente non lo sappiamo, magari si conoscono da tantissimo tempo e lavorano già insieme da tempo, eccetera. Però può essere un po' rischioso, oppure dici che non influenzerà tanto?
È rischioso, ma può portare anche i suoi frutti, può dare anche una scossa al pilota, può dare nuovi stimoli, nuove chiavi di lettura allo stesso Leclerc, che ricordiamo è da più di un anno che nei team radio lo abbiamo sentito sempre un po' insofferente, no? Alcune volte si arrabbiava anche, quasi era anche un po' una presa in giro, cioè nei confronti di Xavi, quando magari diceva qualcosa di inesatto, che era ovvio. Ricordiamo anche a Monaco l'urlo famoso per il rientro box sbagliato. Quindi secondo me era una cosa da fare anche prima, cioè magari appunto da inizio anno. Cambiarlo a metà stagione sembra quasi una cosa improvvisata, però secondo me andava fatto.
Ma Brian Bozzi, ecco il nuovo ingegnere di pista di Leclerc, come abbiamo detto lavora comunque già, ha lavorato già con loro da tantissimo tempo, e tu dici è stata una scelta spinta, cioè è stato spinto la Ferrari, è stata spinta da Leclerc a fare questa scelta?
Sicuro,
cioè tu dici Leclerc dice ho bisogno di cambiare il mio ingegnere di pista.
Secondo me sì, secondo me sì, e a quel punto Vasseur ha detto ok, va bene, ti appoggio, e quindi hanno fatto, cioè, questo cambio. Ma secondo me il tutto è partito da Leclerc, o comunque Leclerc, cioè, non l'ha difeso e ha detto va bene.
And George suggests more management. Six, turn six.
E proprio a proposito di Leclerc, appunto, volevamo un po' parlare delle prestazioni di alcuni piloti. Partendo da lui, Leclerc, dopo la vittoria di Sainz, adesso lui non è ancora arrivato alla vittoria, ma sta dimostrando che non era lì a dormire. E insomma, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nelle ultime gare, perché comunque ha inanellato delle prestazioni molto buone, anche partendo dal fatto che è riuscito a sistemare la qualifica, e questo poi in gara fa tanto. Leclerc nelle ultime due gare è stato molto solido, e in generale questa stagione, come partita, a parte la non vittoria, ecco, ma anche il finale di stagione dello scorso anno, lui quello che ha potuto fare, io credo che l'abbia fatto. C'era una tabella in cui faceva vedere la costanza, che è terzo, secondo, terzo, quarto, secondo, comunque lì. E io non mi ricordo gare in cui la Ferrari non ha vinto perché lui ha sbagliato, ecco, nelle ultime, almeno nell'ultima parte di stagione e in questa nuova stagione qua. Quindi sta andando meglio.
Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, lo abbiamo visto più tranquillo dopo entrambe le qualifiche, ma soprattutto io vorrei sottolineare che in gara si è tolto un bel macigno, perché ha fatto quel sorpasso su Hamilton all'esterno dando un bel segnale forte. Secondo me per lui questo significa molto. Si è ritrovato Hamilton davanti, il suo futuro c'è compagno di squadra. Vasseur ha anche detto una frase del tipo farà da chioccia Leclerc, Hamilton, una cosa così. E Leclerc, secondo me, questo, cioè, gli servirà molto per immolare.
Peccato che Hamilton avrebbe detto però poi io voglio vincere l'ottavo titolo. E dato che quest'anno non credo che la Mercedes sia competitiva per farlo, la responsabilità ricade sull'anno che passerà in Ferrari, i due anni che passerà in Ferrari, non lo sappiamo ancora. L'ottavo titolo è chiaro che lui lo voglia vincere con la Ferrari, sarebbe il coronamento di una carriera già clamorosa, ecco. Quindi attenzione, perché Hamilton dentro di sé sa benissimo che lui non va in Ferrari per fare la mamma chioccia a Leclerc.
E lo sa bene anche Leclerc.
Quindi attenzione, perché già prossimo anno saranno situazioni poi da gestire, Corra.
Sì, tutti i piloti, se hanno la macchina e l'occasione per vincere, tanto un gran premio quanto il campionato, piloti, costruttori che sia, spingono per farlo, ecco, non, in quel senso non guardano in faccia nessuno, tantomeno al proprio compagno di squadra, vedisi Barrichello, Perez, Bottas, cioè la lista potrebbe andare avanti veramente per tanto tempo. E quello che riguarda l'anno prossimo, occupiamoci l'anno prossimo. Leclerc ha tirato fuori del carattere, anche appunto con il proprio compagno di squadra, cosa che fino a qualche anno fa non accadeva, era sempre molto composto, poi bravissimo, faceva lo stesso i propri sorpassi, tutti molto belli e molto anche aggressivi in alcuni casi, però sembra proprio che con Sainz abbia tirato fuori proprio sto carattere che prima non si vedeva. Questo è anche un segno di crescita, volendo.
Beh, io dico sempre una cosa, quando la macchina non c'è, i piloti sono sempre amici, spingono tutti dalla stessa parte, ma quando la macchina c'è e si punta alla vittoria, ogni pilota pensa sempre solo a se stesso. E ricordiamoci l'anno scorso Monza, la Ferrari non va tutto l'anno, a Monza rischiamo di vincere, abbiamo rischiato il patatrack perché entrambi i piloti si volevano già buttare nella stessa staccata.
Hai detto anche Hamilton Rosberg? No, ho sentito male, scusami, ok.
No, però a proposito di piloti che invece devono rischiare qualcosa in più per mantenere il sedile, io vi nominerei Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, già iniziavano le voci che potrebbe essere sostituito con un Lawson, oppure vediamo il prossimo anno, e Daniel Ricciardo ti fa una qualifica per la sprint clamorosa, con annessa sprint clamorosa, se non fosse che alla domenica si perde per strada. Adesso, come può essere possibile, Inge, una prestazione così, no, diversa nel giro di due giorni?
Stesse condizioni, stessa pista, stessa macchina, perché era in parco chiuso e Ricciardo è sparito. E soprattutto mi ha stupito in qualifica la differenza, perché lui l'aveva detto, non aveva una macchina che aveva una gran velocità sul rettilineo, quindi faceva fatica a fare i sorpassi, quindi c'è, partendo dietro è naturale che fai estremamente più fatica. Il problema è che in qualifica è arrivato, cioè, diciottesimo, insomma, malissimo. Adesso ho uscito in Q1 durante la sprint race, addirittura andato in Q3.
Dietro le Alpine, ragazzi.
Ricordiamo che Ricciardo ha avuto i problemi nelle prime gare, gli hanno cambiato il telaio perché effettivamente non capivano perché andava così piano, e da quel momento in poi ha migliorato nettamente le proprie prestazioni. Quindi dai, comunque vediamo, diamogli fiducia ancora per un po'. Ha portato a casa dei bei punti nella sprint.
Un altro pilota invece che potrebbe non essere sulla griglia il prossimo anno, perché sta deludendo soprattutto nei confronti del compagno di squadra, anche se questa settimana si è sacrificato abbastanza per la squadra, è Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, oltre a decidere che Hamilton non avrebbe dovuto passarlo, non ha fatto tanto altro anche in questo Gran Premio, ed è sembra proprio in difficoltà anche in qualifica, che è un suo punto forte. Invece in realtà adesso le sta prendendo un po' più spesso da Hülkenberg, che invece continua a essere il solito pilota che conosciamo, abbastanza solido, fa quello che può con la macchina che ha. E quindi attenzione, anche perché il posto in Haas, come sappiamo, è sempre, insomma, potrebbe cambiare da un momento all'altro. E quindi ancora ti chiedo, come vedi Magnussen?
Lo vedo male, perché Hülkenberg di contro ha già un contratto praticamente firmato con Audi, e quindi lui ha un po' questa serenità, e quindi magari riesce anche a essere più performante grazie a questa serenità. Di solito però i piloti che sanno già che l'anno successivo cambieranno squadra, non dico che non performa, perché per carità sono tutti professionisti e ci mancherebbe altro, quindi scendono in pista e spingono al massimo, però magari è quel pensiero un po' inconscio che, come dire, ti fa performare leggermente meno, pur non volendo. Magnussen dovrebbe sfruttare di più questa cosa, cioè il poter spingere, poter essere presente, per dire ehi, Hülkenberg se ne va, io però sono qui, sono solido, cioè lavoro per la squadra, così. Sì. È che in questo momento forse la sta aiutando nella maniera sbagliata, ecco, sgomitando un po' a destra e a sinistra.
Attenzione, perché l'AS è nella seconda parte di classifica e ci sono tante squadre che se la giocano punto per punto. In questo momento l'AS può fare dei punti. Ed è notizia fresca che Berman farà le prove libere a Imola. Quindi attenzione, perché se dovesse fare il fenomeno Berman, magari
un pensierino ce lo fanno. E a proposito di pensierini su piloti provenienti dalla Formula 2, sta girando già da qualche settimana in realtà la voce di un possibile arrivo di Kimi Antonelli nella massima serie ancora prima della fine della stagione. Io continuo a dire che Kimi Antonelli sta bruciando troppe tappe, perché anche lui non ha fatto la Formula 3 ed è un fenomeno. Io ho avuto il piacere di vederlo una sola volta in pista, è veramente forte per l'età che ha. Sono quei talenti molto molto rari, però ha saltato già la Formula 3, questo è il suo primo anno di Formula 2, potrebbe già arrivare in Formula 1, chi lo sa, forse già a Imola sulla Williams. Sarebbe bellissimo vedere debuttare un pilota italiano a Imola, però
di Verstappen ce n'è uno.
Però bisogna stare attenti oggettivamente a non farli bruciare troppe tappe, almeno questo è quello che penso io, Corra.
Sì, sono d'accordo, sottolineo il fatto che fra qualche mese prenderà la patente per girare in strada.
No, giovanissimo, veramente forte, però io credo che un po' di esperienza nelle categorie propedeutiche non faccia male.
Il rischio c'è e si è già visto, qualcuno ha detto Red Bull, che di talenti ne ha mangiati e bruciati appunto per questa loro politica del non rendi abbastanza, allora facciamo tutto sto cambio di sedile di stagione in stagione, che è sempre un po' così, però dire, no. Scelte loro, filosofia loro,
io,
per
io
carità.
Poi mi metto nei panni di Kimi Antonelli, ti propongono di gareggiare in Formula 1, non ci pensi due volte, ecco. E quindi è una situazione difficile, perché ovviamente la voglia c'è e sarebbe bellissimo vederlo debuttare, però speriamo, ecco, che mantenga la concentrazione, ecco.
There's a lizard again on the track. It's smaller on this side.
Okay, understood. Maybe Godzilla had a kid.
I mean, that makes sense.
Allora, apro la porta del bar, perché Corro oggi ne ha. Ha delle bombe, posso dirlo? Tra i migliori che abbia mai sentito. No, adesso.
Vai, Corro.
Però ci sono delle bombe, anche io ne ho una. Però lascio la parola a te.
Allora, prima bomba, no, unica bomba, non è vero, dai. E allora, se continuiamo così, a fronte del fatto che Berman girerà per la AS, già anche Imola nelle prove libere 1, attenzione Kevin, qui qualcuno ha puntato al tuo sedile, occhio, e qua bisogna stare attenti per
la bomba
per la stagione
è
prossima.
Magnussen.
Berman sostituirà Magnussen.
Prossimo anno. Allora è più grossa la mia di bomba,
allora.
Però, perché io ho una bomba ancora più grossa, che è questa. Kimi Antonelli, dopo il debutto che farà probabilmente, sostituirà Magnussen prima della fine della stagione. No, farà talmente bene che non sostituirà Sargeant, ma sostituirà Magnussen, e il prossimo anno sarà probabilmente in AS, e quando andrà via Hülkenberg in AS approderà Berman, e quindi di conseguenza battaglia in AS tra Ferrari e Mercedes tra due piloti. Cioè, questa è proprio una trama intricata, ecco, però chi lo sa. Hanno detto anche Ferrari in Hamilton, di Hamilton in Ferrari, quindi
vedremo. Però se ne vuoi un'altra, secondo me fine anno, quindi dicembre 2024, classifica costruttori Alpine davanti ad AS.
Questa è grossa.
Quindi com'è possibile?
Intanto sono 6 punti, l'AS ne ha 7, l'Alpine ha fatto il primo questo weekend. Si è lì.
L'Alpine davanti all'AS.
Sì, infatti alla risposta, cioè quando tu mi dici sono 6 punti, mi è venuto un dubbio, sono 6 punti, perché allora ne ha fatti 7, però ne ha fatti uno gli altri.
Però vabbè, in Formula 1 è un attimo.
Passiamo ai premi. Vinci tu i premi. Chi è che deve capire?
Allora, chi deve capire? Chi non ha capito, cioè, io questa volta ne metto due. Vai, il primo è la FIA. Ormai lo sappiamo. Ciampaletti in pista. Tutti noi abbiamo detto: vai a mettere la safety car che deve entrare in operatore. Ci ha messo due giri. La safety car entra, che si deve, ricordiamo, piazzare davanti al primo in classifica. Si piazza davanti al secondo in classifica. Non si sa bene perché, nessuno l'ha mai capito. Le immagini, ovviamente, non ce le hanno riproposte. Ma di nuovo la FIA si dimostra la FIA. Un altro che non ha capito, ne dico due, l'altro è: ma ragazzi, ma Perez, ma è staccata, ma cosa voleva fare? Ma come ha rischiato lo strike delle due Ferrari? A chi non è venuto male?
Allora, il mio momento preferito del weekend è stato vedere la reazione di Verstappen nel retropodio quando ha visto per la prima volta Perez, che pelo che gli ha fatto. Questo è stato il momento più alto del weekend di gara per me.
Un infarto a due box contemporaneamente.
E chi ha capito, secondo me, io lo ridico, Vasseur è una delle mie battaglie. Secondo me Vasseur sta spingendo tutta la squadra nella direzione giusta, e quindi chissà.
Scusate, io prima di riprendere voglio dire un'altra bomba che mi ha fatto venire
in mente.
L'ingegnere, che tra 3 anni andremo in Piazza Libertà a Maranello e di fronte al comune ci sarà una statua che sarà dedicata proprio al grande Frederick Vasseur, che ha portato la finale di nuovo alla vittoria.
Speriamo prima di
e faremo la foto davanti alla statua.
O magari anche una via dedicata.
Ma vado con i premi. Allora, per me, chi ha capito, vabbè, questa settimana do a Norris, perché finalmente ha vinto il suo primo gran premio, quindi come non premiare Lando nazionale. E basta. Dopo il mio non ha capito, invece, lo darò, cioè lo do, ma in previsione futura, perché io ne sono convinto, lo do alla Red Bull, perché la Red Bull dovrà capire come far funzionare una macchina senza il genio Adrian Newey. Quindi io so che saranno in difficoltà e gli do già il dobbiamo capire, perché io ci credo in questa loro difficoltà che avranno, e soprattutto con conseguente riavvicinamento delle altre scuderie.
Allora, il mio premio ha capito va a Tsunoda, solidissimo settimo posto, a differenza del compagno Ricciardo. Lui sembra aver messo tutti i tasselli nel posto giusto. Ricordiamo che fino all'anno scorso era una testa abbastanza calda, abbastanza impulsivo. Adesso si vede che ha sistemato il feeling con la macchina, insomma sembra più sereno e porta a casa un sacco di risultati, quindi bravo, ottimo, speriamo continui su quest'onda. E premio non ha capito, ci starebbe Verstappen per il palo così, però io voglio continuare sulla mia linea del fatto che se la Formula 1 deve essere l'apice del motorsport, così un pilota come Stroll non può stare in Formula 1, raga, per favore. Cioè, allora,
può stare,
cioè, sta diventando, allora, un meme vivente.
Nella sprint race DNF, cioè uscito fuori, 0 punti nella gara della domenica, 17esimo a 55 secondi dal primo. Alonso è arrivato nono, ok, poi magari non era proprio performante la loro macchina questo weekend, per carità, però nono e cioè 17esimo
dà proprio l'idea di non averne più voglia, e penso che non ne ha più voglia nessuno di vederlo in Formula 1, quindi
Ci sono tanti talenti che potrebbero emergere, insomma premiamone qualcuno, per l'amor di Dio.
Piccola nota di colore prima di lasciarvi, vorrei ricordarvi che questo weekend io sono stato all'estero, e quando dopo questa vacanza torno in Italia, stanco un po' del viaggio, la prima cosa che vedo appena atterro all'aeroporto è una gigantografia di Tsunoda che sponsorizza valigia. Quindi appena sono arrivato ho detto: grande Tsunoda, che oltre a fare dei punti mi accogli nuovamente in Italia.
Allora, con consigli sugli acquisti.
Perché potevi vedere un sacco di piloti come gigantografia darti il benvenuto, e ho trovato Tsunoda.
C'era Yuki ad aspettarti.
Va bene, appuntamento allora dopo Imola. Ovviamente noi ci saremo lì direttamente per prendere tutte le informazioni direttamente sul campo, a tifare per le rosse, e speriamo in questi aggiornamenti, facciamo qualche preghierina e ne parleremo poi la prossima settimana. Quindi ciao a tutti, grazie a Corra.
Ciao, grazie a tutti.
Grazie Inge.
Ciao, ciao a tutti.
Appuntamento dopo Imola. Ciao.